goes down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco e questo è il 37esimo episodio di Lakers Speaker Corner. E la maledizione di Lake Show Italia continua ad abbattersi sull'NBA, ma avremo modo di parlarne. Innanzitutto saluto Giuseppe.
Ciao a tutti.
Nello.
Ciao a tutti.
Luca.
Ciao a tutti.
E Filippo.
Ciao a tutti e in particolare un ben tornato a Rondo.
Ecco appunto, iniziamo la puntata con le parole di Vogel, che ha detto che insomma Rondo è tornato ad allenarsi, l'ha visto bene, quindi si augura di poterlo vedere nel prossimo turno di playoff. Bentornato. Speriamo.
Ma vabbè, che non era così, non si augurava di vederlo molto lontano, no, da Orlando, no, non era così.
No, purtroppo no. Detto questo, dicevamo appunto, la maledizione di LakeShow.it continua ad abbattersi sull'NBA e quest'anno, il nostro primo anno, continua a succedere di tutto. Luca?
Sì, allora, come penso chiunque ascolta questo podcast avrà sentito, c'è stato un avvenimento piuttosto importante nella scorsa settimana, ovvero quello che è stato definito come sciopero boicottaggio dei giocatori, e i playoff sono stati sospesi per 3 giorni. Questo in seguito ai fatti capitati a Kenosha, cittadina nello stato del Wisconsin. Allora, noi di Lake Show è un argomento piuttosto delicato, e riteniamo che per comprendere quelli che sono i playoff e quello che capiterà da qui in avanti è bene menzionarlo, e partiamo innanzitutto dai fatti. I fatti sono appunto che in seguito al ferimento di Jacob Blake da parte di agenti della polizia che hanno sparato 7 colpi alla schiena, i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno deciso di non scendere in campo contro gli Orlando Magic nella gara di martedì. In seguito a questa decisione, che è stata presa appunto dai Bucks senza informare le altre squadre nella bolla e l'unione dei giocatori, gli Orlando Magic hanno comunque declinato quella che sarebbe stata la vittoria a tavolino. In seguito alla decisione appunto di non giocare delle due squadre, si sono trovati a dover prendere una decisione anche le squadre che scendevano in campo a seguire, ovvero Houston e OKC, e la partita che ci riguardava tra Lakers e Blazers, e entrambe le partite i giocatori hanno deciso di non disputarla, al che la NBA ha dichiarato le partite come rinviate. In quel momento la sensazione tra molti addetti ai lavori era che potesse saltare interamente la stagione. C'è stata una riunione dei giocatori nella giornata di martedì stesso, ci sono state posizioni decisamente diverse perché giustamente i giocatori sono esseri umani diversi, ognuno valuta una situazione a seconda del proprio punto di vista. C'erano giocatori che ritenevano necessario continuare a giocare perché ritenevano che stare nella bolla di Orlando sia il modo migliore per poter dare voce a quella che è la loro idea e alle loro campagne sociali, mentre altri ritenevano che fosse opportuno smettere di giocare e rientrare ad essere attivi all'interno delle loro comunità e vicini alle proprie famiglie. Dopo, diciamo, questa serata di tensione si è passati al giorno dopo. C'è da dire che nella votazione appunto del martedì se proseguire o meno, i Lakers e i Clippers erano le due squadre che avevano votato per non continuare a giocare, e quello è il motivo per cui c'era davvero molta incertezza. Il giorno dopo i giocatori si sono nuovamente riuniti alle 11 del mattino, questo dopo, diciamo, una notte di riflessione, dopo che si sono confrontati con diciamo tra di loro, con quelli che sono mentori. Si dice anche che LeBron si sia consultato con Obama tra le varie voci, e i giocatori, diciamo, che a quel punto hanno deciso di continuare nel caso che fosse andato bene l'incontro con i vertici NBA, e hanno fatto fronte comune. Nel pomeriggio è arrivata la notizia che l'NBA ripartiva, e l'NBA ripartiva e i giocatori hanno ottenuto diciamo, determinate assicurazioni da quello che è la Lega stessa. Quindi in meno di 24 ore una crisi che è stata risolta da Paul e da Silver, e secondo me mi permetto di dire che meritano entrambi un grande applauso, perché gestire una situazione simile non era semplice. Da questa situazione è uscito un comunicato dell'NBA, e fondamentalmente vado a riassumere quelli che sono i punti emersi e l'impegno appunto da parte dei proprietari delle squadre assunto con i giocatori, ovvero la NBA ha stabilito che ci sarà una coalizione per la giustizia sociale con dei rappresentanti di giocatori, allenatori e proprietari che si concentrerà sul favorire l'accesso al voto e promuovere diritti civili e essere attiva per quella che è la giustizia sociale. Quindi un secondo aspetto è che le arene delle squadre saranno aperte per registrarsi e per favorire il voto, cosa che per noi è una cosa abbastanza incomprensibile dal nostro punto di vista italiano, segno che parliamo di realtà diverse, e infine che la Lega lavorerà con i giocatori, con i network partner dell'NBA per includere degli spot in ogni partita di playoff per promuovere il fatto che le persone possano accedere al voto e promuovere la giustizia sociale, diciamo così. Questi sono i fatti, questo è quello che è uscito. Allora, adesso un paio di considerazioni da parte di noi di Lake Show. Non dibatteremo su questo argomento perché noi innanzitutto diciamo che tutti noi condanniamo qualunque forma di razzismo e di discriminazione a prescindere. Detto questo, noi siamo un gruppo di persone nate e cresciute in Italia e viviamo in Europa, pertanto noi non possiamo capire la situazione che ha vissuto un ragazzo afroamericano cresciuto negli Stati Uniti, con quello che può essere le ingiustizie relative al razzismo che può aver subito nella propria vita, e non possiamo neanche paragonarci a quello che un giocatore NBA oggi con la situazione attuale, ovvero del vivere nella bolla di Orlando, lontano dalla famiglia, lontano dalla comunità, in un momento così delicato. Chiaramente i giocatori sono da un lato privilegiati economicamente, però sarebbe dal nostro punto di vista sbagliato giudicare, quindi noi rispettiamo le scelte e qui ci fermiamo, così come evitiamo anche andare a fare qualunque discorso riguardo a possibili riforme che dovrebbero, su cosa avrebbero dovuto o non dovuto fare i giocatori, sia su cosa dovrebbe o non dovrebbe accadere negli Stati Uniti d'America, perché parliamo di una realtà diversa dalla nostra e parliamo di discorsi che sarebbero molto lunghi, che richiederebbero ben più di un podcast e una preparazione ben superiore alla nostra. Mi auguro di aver toccato il tema in maniera da non aver tralasciato nulla, far capire che noi appunto rispettiamo la situazione e ci auguriamo che possa risolversi per quello che è un miglioramento delle condizioni di tutti gli esseri umani in generale, e da qui direi che andiamo avanti a parlare di pallacanestro e rilascio la parola a Checco.
Grazie Luca, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa?
Io volevo dire due cose velocissime prima di parlare di basket. Intanto credo che il risultato che hanno ottenuto i giocatori, cioè di poter votare all'interno delle arene, è molto importante, perché magari molti di noi non lo sanno, perché come diceva Luca viviamo in un contesto molto diverso, ma le arene NBA sono un punto di riferimento molto importante all'interno delle comunità afroamericane, e quindi questo potrebbe essere uno stimolo notevole per portarli a votare. E poi una cosa finale, una chiosa: se non li avete ascoltati, anche se sono diventati virali, vi invito a vedere i discorsi di Jamal Murray, le dichiarazioni di Murray ieri dopo la vittoria contro Utah, il discorso di Chris Webber e il discorso anche di Robert Torri, che vi fanno capire un po' quello che stanno vivendo in questi giorni i giocatori dell'NBA.
Sì, Murray in lacrime è stato veramente toccante, parecchio. In conclusione dico anch'io un paio di cose, velocemente, poi andiamo oltre. La prima è un applauso al commissioner dell'NBA per quello che è riuscito a fare. La bolla organizzata in maniera al momento impeccabile, poi questa crisi risolta in meno di 24 ore, a mio avviso sta facendo un lavoro esagerato e volevo appunto fargli i miei complimenti. E in conclusione, solo con ho sentito un'intervista a Bellinelli che diceva: ho sentito racconti dai miei compagni di squadra neri che voi non potete neanche immaginare, da pelle d'oca. Quindi non giudicate dall'Italia quello che sta succedendo, perché solo chi abita e chi vive qui può capire quello che vivono certe comunità e certe persone. Andiamo oltre. Insomma, finalmente i Lakers hanno passato il primo turno in maniera anche abbastanza agile, 4-1. Giuseppe ci aveva visto lungo,
Ogni tanto becco un pronostico.
Vabbè, sei ancora dei nostri.
Sì, altrimenti mi sarei dovuto dimettere per la gioia di tutti voi.
Dai, dici due parole su questa serie.
Ma sinceramente la serie è andata un po' come mi aspettavo, cioè un inizio difficile perché Portland era on fire, aveva giocato 9 partite già in modalità playoff mentre noi eravamo in ciabatte, quindi siamo stati un po' più lenti ad adeguarci soprattutto al ritmo e all'intensità dei playoff. Poi una volta che abbiamo preso le misure da questo punto di vista, una volta che Fogel ha sistemato un po' le cose nella difesa contro Lillard, a quel punto poi onestamente non c'è stata più partita, anche perché da gara 2 in poi Davis è entrato totalmente in ritmo, è stato inarrestabile, ha iniziato ad entrargli il jumper sia dalla media che da 3 punti, e a quel punto veramente è diventato immarcabile. Poi in gara 4, che è stata la partita che c'è stata subito dopo il podcast nostro di lunedì scorso, Davis ha giocato un primo quarto difensivo semplicemente irreale. Non so se avete visto su Twitter, abbiamo fatto un piccolissimo breakdown di quel primo quarto, è stato semplicemente allucinante. Protezione del ferro, palle rubate, close out perfetti, insomma ha mostrato tutto quello che sa fare, e da lì i Lakers hanno avuto un vantaggio importante all'interno di quella partita e poi non si sono più voltati indietro nel resto della serie. Non so che impressioni avete avuto voi delle ultime due gare della serie e in generale di questa serie contro Portland.
Beh, sicuramente Davis si è acceso al momento necessario, perché comunque in qualche modo lui è, diciamo, il fattore X, perché per quanto LeBron sia, mettiamola come una sicurezza più o meno, la costanza è sempre stata una sua caratteristica quando la palla pesa un po' di più. Su Davis magari ci poteva essere qualche piccolo dubbio, e invece lui è riuscito, come ha detto Giuseppe, a cambiare la faccia alla serie in certi momenti e a togliere la giusta pressione a LeBron in parecchie partite e a giocare da defensive player of the year. Magari è anche stato un po' piccato dal premio a Giannis, anche se voglio dire giustissimo così, però immagino che Davis abbia voluto anche un minimo dimostrare che poteva cambiare la partita, soprattutto nella metà campo che gli è tanto cara, mettiamola in questi tempi. E poi secondo me è stato molto interessante il percorso di Caruso nella serie, vabbè ne parleremo ampiamente, insomma Secondo me, quando ne avevamo parlato, l'ho detto anche nel podcast scorso, Caruso sta dimostrando di avere la legittima presenza in questa squadra e nell'NBA in generale, se non sarà sempre un Lakers, speriamo che no.
Ricordiamo che è un esordiente ai playoff.
Appunto dico, cioè, sta dimostrando una capacità di stare in campo delle piccole cose che in ogni squadra avesse uno così è oro colato. Per quello che guadagna, per quello che è come personaggio, per il numero di palloni che ha bisogno di toccare. Certo, ovviamente con l'assenza di Rondo gli si è chiesto anche di fare delle robe in più in termini di creazione. Adesso quel maledetto torna e magari gli togliamo sto problema. Cioè, l'unico motivo a me per cui mi fa piacere che torna Rondo è che gli togliamo la palla dalle mani a Caruso, ma attenzione, non perché, voglio dire, abbia fatto così male, ma perché secondo me lui proprio sta cosa non gli piace manco più di tanto. Io lo vedo che, cioè,
scusa Nello, la mia paura però è la mia domanda che ti faccio è questa: gli toglie la palla o gli toglie i minuti?
Gli toglie anche dei minuti, ovviamente. Però io penso che i minuti li perderà un po' Morris comunque, soprattutto, cioè, andando avanti, no? Considerando o che sia Houston, Morris sarà meno utile. Io sono stato, nonostante non sia invece il giocatore preferito, sono stato uno che prima della serie di Portland diceva Morris avrà minuti perché per la strutturazione fisica di Portland e per il momento proprio di energie psicofisiche di Portland avere uno un po' più duro in campo faceva senso. Secondo me, non so esattamente Morris quanti minuti abbia avuto nella serie, credo intorno ai 16-17. Non mi meraviglierei che scendesse Caruso a 17, che Morris scendesse a 10.
Ricordiamoci che c'è anche Smith, JR, che ha minuti, esatto, in questo, esatto, momento. Non si sa ancora il motivo, però penso che quei 7-8 minuti di JR passeranno dritti, okay, a Rondo.
Sì, fai 7-8 da Rondo, 7-8 da Morris, 2-3 da Caruso. Ci
17 minuti Morris.
Morris scenderà perché
però comunque considera anche il garbage che c'è stato in un paio di partite.
Però Morris ha giocato anche minuti importanti.
Sì.
Solo che l'unica cosa che può essere che magari contro Houston proverà a farlo giocare fra virgolette da finto 5 per accoppiarsi eventualmente fosse giusto, poi magari ne parliamo dopo. Però io, a me della serie ha impressionato, oltre alla presenza di Davis, cioè Caruso che ha scritto il suo nome nei playoff NBA secondo me con una serie di giocate di testa e poi ovviamente si deve fare una considerazione anche su Booker, perché io in primis l'ho chiamato fuori in certi momenti. Però quello che si è visto soprattutto in gara 2 è stato un effort difensivo non solo forte da parte dei nostri giocatori, ma coordinato in un modo perfetto, e quindi gli si deve fare un plauso perché ha fatto almeno quello per cui è pagato, nel senso che da lui ci si aspetta che le sue squadre difensivamente abbiano una certa efficienza e se non sbaglio i Lakers hanno avuto un'efficienza abbastanza, cioè defensive rating, a parte lo strano caso Houston Rockets primi, i Lakers hanno 104 e sono praticamente alla pari con tutti i top team, sono meglio dei Clippers per dire.
E un fai poco conto che abbiamo giocato almeno tre quarti di garbage,
esatto,
time, e poi l'ultima partita diciamo che l'abbiamo giocata un po' così, in maniera, sì, allegra.
Si poteva stare tranquillamente 2-3 punti di defensive rating più in basso, secondo me sui 101 si poteva stare con delle partite più equilibrate. Ma la cosa che a me ha fatto piacere, a prescindere dal numero, è stato che lui abbia provato a difendere quel pick and roll scegliendo cosa fare, non facendosi battere, scegliendo di farsi battere da uno e limitare l'altro. E poi comunque ci sono stati anche degli aggiustamenti sugli altri giocatori, come che si piazza quello sui blocchi, una mini rinascita, mettiamola così, di Danny Green, soprattutto in certi momenti difensivi, a livello di solidità nelle ultime due soprattutto.
Comunque con Danny Green in campo abbiamo avuto un offensive rating di 130, il migliore dei Lakers, che schifo non fa tutto sommato.
Quindi perché tira così male che proprio le statistiche si rifiutano di essere proprio.
Secondo me c'è una questione di status quando c'è in campo Danny Green. Secondo me Danny Green è un tiratore rispettatissimo.
Ti apre il campo.
Cioè pure solo stando in campo alla fine lui devi mettere uno addosso. Perché
più che altro sai cos'è che fa bene? Si muove bene.
Esatto, è sempre in movimento.
Si muove bene, poi magari stiamo vedendo sta tirando malissimo e lo vediamo a tutti, però si muove bene e quindi riesce ad aprire il campo magari.
Però ha ragione Nello, cioè può tirare male quanto vuoi, però non puoi lasciarlo da solo, dici vabbè tanto sta tirando male, lascialo lì, non lo fai.
cioè tu sai che se si accende Danny Green poi, poi c'è un altro problema, perché Pop sta tirando bene, se si accende Green, cioè LeBron e Davis, diventa un attimo difficile l'equazione. Noi speriamo che Green abbia una delle sue vampate da playoff, perché vabbè, l'anno scorso a Toronto non ce l'ha avuto, però a San Antonio spesso ha avuto degli slump anche nei playoff, e poi dopo non so, è stato per un periodo anche record man di triple nella finale NBA, no?
Chiedilo a LeBron se se lo ricorda.
Beh, appunto,
è stato qua, qua a una partita dell'essere l'MVP forse delle finals, quelle poi perse
forse.
Di Ray Allen.
Sì, sarebbe stato MVP perché li ha ammazzati. Però, però se ricordate, in quella stagione aveva avuto, se non mi sbaglio, il secondo turno a Ovest, che aveva fatto tipo il 20% da 3, cioè... L'ha detto Giuseppe l'altra volta, è un giocatore che con gli anni ha perso ulteriormente, non era mai stato incredibilmente costante, con gli anni ne ha persa ancora di costanza, però c'ha status, alla fine tu quei soldi che gli paghi, glieli paghi anche per questo, che chi, chi si permette di lasciare di Danny Green solo in un angolo, alla fine uno a un metro glielo metti sempre.
Comunque vi faccio notare che dopo il disastro di gara 1, nelle successive 4 partite abbiamo tirato con il 38% da 3, che è una percentuale per noi direi ben più che accettabile. Magari tirassimo così per tutti i playoff, arriveremmo molto lontani.
A proposito di difesa, dopo che in gara 1 Lillard ci ha punito con quel suo maledetto tiro che ha fronte a canestro, dritto per dritto, mi è sembrato che Vogel abbia deciso di far di tutto fuorché farlo giocare fronte a canestro, no? E Caruso ci è riuscito in maniera egregia, no, è poco superlativo secondo me.
Un bel effort di squadra, secondo me un bel effort di squadra, soprattutto gara 2 e 3. E Vogel ha letto bene, come hai detto tu, ha letto bene, l'ho detto pure io prima, alla fine gli ho fatto un plauso, perché comunque ha deciso di fare ice, che vabbè è una delle difese più comuni, però comunque sai, cioè alla fine sei contro Lillard, puoi anche decidere di blizzarlo in continuazione e fare sì che mandi via la palla e sperare che gli altri non facciano gli stessi punti, tanto tu c'hai LeBron e Davis. Invece lui ha deciso di giocare, di far muovere tutta la squadra insieme, ci sono un sacco di aggiustamenti su quel pick and roll, anche sul lato debole, su come si sono mossi gli altri. Caruso è stato ovviamente uno degli interpreti principali, perché lui e KCP sono quelli che hanno marcato di più Lillard, sono entrambi bravi secondo me a scivolare sul blocco per fare in modo da direzionare il palleggiatore, lo fanno in maniera diversa, come hai detto tu Francesco, Caruso merita un applauso, perché poi Caruso ci ha messo anche qualcosina in più oltre a fare icing sul pick and roll rispetto a KCP in difesa, soprattutto sulla palla. Quindi bene Caruso, bene Poker, difensivamente abbiamo avuto una risposta secondo me questa sera.
Io difensivamente aggiungerei anche un altro aspetto e un altro plauso, oltre appunto a Caruso, KCP su Dame e allo sforzo generale di Davis. Secondo me sono anche stati bravi Green in particolare e quando ci è andato anche Kuzma a contenere McCallum, perché è un altro giocatore che, come ha dimostrato un po' nel garbage time di gara 5, che è una partita che secondo me vale molto poco, perché i Blazers sapevano che sarebbero andati a casa, i Lakers sapevano che l'avrebbero vinta, è stata una partita veramente a bassa intensità, però McCallum è il giocatore, chiedere ai Nuggets l'anno scorso per referenze, che quando si accende è in grado veramente di farti 15-20 punti in un amen, e non ha mai realmente preso ritmo nella serie.
A proposito del tiro decisivo di gara 1, lì secondo voi l'errore è di Davis? Cioè nel senso, su qualsiasi giocatore NBA prende palla in mano da così lontano, secondo me la posizione di Davis è anche giusta. Ci sono solo due giocatori che quando hanno la palla in mano in quel momento della partita è meglio starli vicini. Uno si chiama Damian Lillard e l'altro Steph Curry.
Sì. È difficile valutare quelle situazioni, perché comunque si tratta di due decimi di secondo, non è mai facile. Però
secondo
me
hai detto bene, era anche gara 1, che non sei ancora abituato all'avversario.
E non eravamo pronti mentalmente. E lì infatti da gara 2 in poi Davis quel tiro non gliel'ha più concesso, è uscito subito forte per evitare il pull up dalla lunghissima distanza di Lillard e i risultati si sono visti.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questa serie? considerazioni finali. Abbiamo vinto.
Dopo
80 anni. Sì, 8 anni, anche di più. No, sì, 8 anni.
8 anni.
8 anni. 2012 era l'ultimo.
Sì, che siamo andati... Sì.
Ma dobbiamo dire su questa serie che chiaramente Portland col passare delle partite si è spenta anche gradualmente, perché
sì,
chiaramente questo era previsto e penso che lo avesse previsto lo stesso Vogel, anche attuando quella pressione a tutto campo che abbiamo visto fare a Caruso contro Lillard o anche a KCP contro Lillard. Era anche un po' una strategia, secondo me, per far arrivare sia Lillard che McCollum un po' più stanchi con l'andare avanti della serie e con l'andare avanti delle partite. E alla fine, di fatto, Lillard si è fatto male in gara 4. McCollum, poverino, ha provato a giocare praticamente tutti i 48 minuti in gara 5. Nurkic è arrivato totalmente senza fiato e a quel punto poi la serie...
Gli ha fatto fare la classica sfuriata, praticamente, di gara 1.
Sì, è stata facile, cioè i Lakers hanno vinto mettendo forse la terza, cioè avevamo detto anche in fase di preview, i Blazers non avevano alcuna arma difensiva contro LeBron e contro Davis, e si è visto, perché poi quando hanno carburato hanno tirato con delle percentuali assurde dal campo, sono arrivati al ferro come e quando hanno voluto, anche il loro jumper poi è iniziato a funzionare, e a quel punto chiaramente la serie è finita in maniera molto veloce.
Ma poi quella pressione a tutto campo che hai citato prima era un riscaldamento per la prossima serie, perché tanto anche la rivedremo spesso contro Houston. Ah, non è ancora passata da Houston, però.
Dai,
la rivedremo.
Le solite freddure. Io quando inizio a parlare ho paura, non so
andiamo
perché.
Andiamo avanti.
Va bene, dicevamo, allora, finalmente il primo turno l'abbiamo passato, l'abbiamo giocato, l'abbiamo passato. E adesso chi c'è? Ok, sì, o c'è Houston. Allora, Coach Nello, dici un po' di cose.
Ma secondo me, per te, per Coach Nello, lasciamo bad. E allora, io non so neanche che tipo di pronostico fare su quello che succederà fra Houston e OKC, perché dico la sincera verità, ho guardato una partita e mezza di quello che hanno fatto i playoff, e in generale secondo me è una serie molto equilibrata, non mi saprei esprimere, secondo me OKC può fargli pure un brutto tiro a Houston, però vedo Houston ancora avanti, quindi parto dall'underdog. La principale problematica di OKC, lo sappiamo qual è, quando giocano i tre, diciamo, missili, oddio, rispondono più di tanto, però quando giocano Paul, Schroeder, Ska, insieme, sono un rebus abbastanza difficile da risolvere. Ne parlavamo nel pre-podcast, quel tipo di strutturazione ci costringerà ad avere Green, Caruso e KCP probabilmente in campo, a meno che non vogliamo pensare che magari Kuzma può fare qualche minuto su Ska, che è l'unico dei tre che un minimo mi sembra Kuzma possa pensare di tenere con questa sua nuova strutturazione da difensore sugli esterni. E dobbiamo stare molto attenti eventualmente ad OKC, perché ci sono anche dei momenti in cui giocano con Gallinari e Paisley, sono piccolissimi, corrono tanto, quindi il famoso doppio lungo che tanto amiamo, odiamo, tra virgolette, secondo me contro che si sarà in campo quando ci sarà Adams, ma c'è da vedere come Donovan sceglierà di giocarsi in momenti difficili. Adams comunque in qualche modo nei loro momenti migliori, per le partite che ho visto io in stagione regolare, i playoff, non c'è stato molto in campo, quindi vediamo un po' cosa succede. E quello che invece ci preoccupa di Houston, e anche ne parlavamo in altri momenti, è il fatto che D'Antoni proverà a portare in ogni modo Davis fuori dall'area togliendoci rim protection. Ne parlo principalmente degli aspetti difensivi, perché secondo me sono quelli che faranno il gioco principale, diciamo, saranno il leitmotiv principale di tutta la serie, perché dall'altro lato credo che né Houston né OKC abbiano un'idea di come difendere contro di noi. Per quanto Dort possa andare sulle LeBron James, non vedo grossa, la vedo un po' dal punto di vista di come attacchiamo noi, possiamo praticamente fare quello che facciamo di solito più o meno. La principale difficoltà contro Houston, contro che sia anche, ma soprattutto contro Houston, è quella che Tucker e Covington cercheranno a turno di portare Davis lontano dall'area, e poi lì c'è da capire quanto noi vorremmo rischiare di di far uscire Davis e avere qualche minuto più lungo, quando vorremmo usare Morris da 4, che rispetto a insomma, magari può rimanere anche un po' a proteggere l'area, perché ovviamente la situazione ideale Kuzma da 4 e Davis da 5, però se ci rimane Kuzma dentro l'area Harden fa un boccone solo, mentre invece magari Morris un minimo potrebbe darci anche in questa serie qualcosa. Credo meno che con Houston, con Portland, ma credo che qualcosa ce la possa dare. E...
Nello, scusami, però il rovescio della medaglia non potrebbe essere un altro, ovvero far uscire Davis per loro, farlo uscire dal pitturato, vuol dire comunque mettere un corpo importante sui loro tiratori, perché alla fine il loro gioco principalmente si sviluppa sul gioco da tre, più che dalle penetrazioni di Harden.
Però se cioè sì, questa è una considerazione che si può fare, secondo me. Però, secondo me, se Harden gli togli Davis dentro l'area, lui bullizza tutti i nostri esterni. Cioè, non ce n'è uno che può stare vicino in palleggio e poi quando ti mette il corpo addosso per andare dentro l'area, cioè, i nostri non ci possono mai stare. Cioè, Dort, l'abbiamo visto, lo vediamo nella serie contro Ovesti, no? Ovesti c'ha Dort che lo tiene fisicamente e quindi Houston gli manda un blocco. Ma quando davanti ci sono KCP, Green e Caruso, secondo me D'Antoni non glielo porta mai un blocco da tarte. Più probabile che magari possa succedere qualcosa con Westbrook, ma con Harden io non ce lo vedo un bloccante. Quindi di conseguenza sì, magari se Davis sta nell'angolo su Tucker diventa meno pericoloso, però Harden ne può fare pure 60 così, secondo me.
Ti faccio una domanda. Vedi possibile una zona?
Sì, è l'alternativa più logica, soprattutto perché secondo me l'idea principale di Houston sarà portare il giocatore che marca Davis prima dentro l'area in primo momento e poi farlo allontanare in modo tale che i Lakers debbano fare una scelta un po' più avanti col cronometro, per esempio far partire, che ne so, Davis marca Tucker parte, magari fa pure una finta di blocco e poi va dentro l'area e poi si sposta nell'angolo come è solito fare, e tu ti sono passati già 14-15 secondi e Davis ha questo, no 14-15 scusate 7-8 quindi mancano 14-15 secondi e là devi fare magari una scelta dolorosa, Davis deve rimanere coi piedi nell'area, magari ti impantani, è proprio quello che ha detto Francesco prima, magari si trova Tucker nell'angolo e ti fa la faccia così, perché abbiamo visto che Tucker insomma, o comunque Covington, questi giocatori qua, voglio dire, in quelle situazioni sguazzano Gordon eccetera eccetera, quindi sì, Luca, lo possono fare per evitare che ci sia questa confusione nei cambi, quindi prevedo che, cioè, se Vogel vede che non riusciamo a fare switch tra l'uomo di Davis che va verso l'angolo e magari l'uomo di, non lo so, qualcun altro che va verso l'interno, perché comunque D'Antoni 5 fuori, secondo me gioca più 5 fuori completo Donovan in certi momenti che D'Antoni, ovvio Harden a 7 secondi dalla fine tutti quei piedi fuori dall'area, però inizialmente D'Antoni qualcosa dentro lo fa succedere, Donovan quando non c'è Adams pure di meno, però comunque la chiave secondo me è quanti minuti riusciremo a tenere Davis sui piedi dentro l'area, fondamentale in entrambi i casi.
Secondo me la chiave della serie eventuale contro Houston, più che Harden, sarà, cioè più che la difesa contro Harden, sarà come riusciremo a difendere Westbrook, che è un giocatore che a me un poco, lo dico, mi spaventa, nel senso che in questa nuova strutturazione anche contro i Lakers nella partita dello Staples, che di fatto è l'unica vera partita che abbiamo giocato contro la loro small ball, ci ha fatto davvero male, e se zoneremo come dice Nello, o se spesso come accadrà secondo me proveremo a raddoppiare Harden, a quel punto Westbrook sarà il vero barometro dell'attacco di Houston, e vedremo poi Westbrook intanto in che condizioni sarà, perché è stato fuori per infortunio e non sappiamo quanto stia bene, e vedremo i Lakers anche come riusciranno a marcarlo. Nella sfida a Houston nel secondo tempo Vogel gli ha messo addosso Kuzma con risultati sorprendentemente elevati, e proprio su questo argomento mi faccio un mini lancio. Martedì uscirà i5, la rubrica nostra su, insomma, dove mettiamo delle clip video per analizzare delle situazioni di gioco dei Lakers. Questa volta sarà dedicata solamente alla serie contro Portland, e abbiamo trovato un dato curioso addirittura Kuzma nella serie contro Portland, cioè nei playoff, si trova nel 93esimo percentile quando ha dovuto difendere in isolamento. E io questa cosa un po' l'avevo notata, quando si è trovato a difendere in uno contro uno contro McCollum, contro Lillard, contro Melo, si è comportato piuttosto bene. Quindi vedremo se questo dato è solamente estemporaneo, può essere, ma secondo me lui sta migliorando davvero nella difesa contro gli esterni, soprattutto in uno contro uno, e già la sfida contro Houston sarà un bel termometro della situazione.
Sì, io contro Houston aggiungo un aspetto legandomi al discorso che facevi su Westbrook. A me una cosa che fa un po' paura è la difesa in transizione, perché l'abbiamo detto più volte in stagione, è uno dei difetti dei Lakers, che non rientrano molto bene. Houston è una squadra che senza Westbrook va al ritmo di Harden e quindi tendenzialmente va piano, ma Westbrook è in grado di farla correre. Le differenze di pace di Houston con Westbrook e senza sono notevoli, e se Westbrook alza il ritmo, la mia paura è che potremmo sbagliare rientri difensivi e quindi potrebbero loro lì avere delle triple aperte in transizione, dove può essere più difficile difendere. Ecco, io a difesa schierata io penso che l'abilità di Vogel, di Davis e del roster dei Lakers otterrà comunque dei buoni risultati. Poi è chiaro che Harden lo puoi limitare, non lo puoi fermare. Però dove mi fa paura è la difesa in transizione e accoppiarsi sui tiratori. Non sarà una cosa così scontata, soprattutto per la struttura offensiva dei Lakers, dove la palla ce l'ha LeBron e quindi diventa un po' più difficile il rientro.
Però Luca, c'è l'altro lato della medaglia che va a nostro favore, perché hai ragione, anche io temo un po' la nostra transizione difensiva, ma allo stesso tempo ti dico che possiamo fargli davvero tanto male anche noi in transizione, perché Harden e Westbrook non tornano mai, ma veramente mai, in transizione. Poi magari ai playoff saranno più motivati e presteranno più attenzione a questa situazione, ma sono dei giocatori molto pigri, e con la nostra strutturazione lunga, cioè con Davis che attacca subito la transizione e si va a creare un mismatch contro le loro guardie, le loro ali, in quella situazione specifica con il passaggio a tutto campo di LeBron noi possiamo davvero fargli male. Per un'ultima cosa, io invece, a differenza di Nello, sono, diciamo, leggermente più preoccupato, tra virgolette, del nostro attacco a metà campo contro Houston, perché noi quest'anno abbiamo dimostrato di soffrire particolarmente le difese che switchano, che cambiano su tutto, e Houston ovviamente farà così, ed è questo il modo migliore per disinnescare il pick and roll tra LeBron e Davis. E qui chiaramente sarà fondamentale la capacità di LeBron di manipolare la difesa, e mi è sembrato che nelle ultime partite sia salito di tono, e quindi eventualmente in un uno contro uno contro, non lo so, House, Covington, Tucker, ma soprattutto Westbrook e Harden, possa fargli comunque male. Però è un aspetto da considerare, perché quest'anno noi abbiamo sofferto parecchio contro questo tipo di difese.
Io da LeBron a livello offensivo mi aspetto, come abbiamo visto, non ricordo se gara 2 gara 3 contro i Blazers, ci sono state 3-4 azioni in cui è andato a giocare al gomito e ha creato attacco da quel punto lì. Secondo me può far male.
Però Houston c'ha Covington, Covington è uno dei giocatori che secondo me LeBron soffre di più. Ovvio che non ha più magari quello che aveva un anno e mezzo fa, soprattutto in termini di efficienza fisica, però Covington è un giocatore molto avanzato dal punto di vista di single coverage. Io non so, la paura di Giuseppe io la capisco, però il motivo per il quale, fra virgolette, sono fiducioso è che se Davis dovesse non performare come ha performato contro Portland, contro Houston, allora vuol dire che il ragazzo c'ha un problema, perché Tucker gli entra abbastanza sotto pelle tutte le volte che ci gioca contro. E secondo me Davis deve dare delle risposte un po' su un bel po' di cose, insomma, in questo momento, e il matchup con Tucker eventuale, secondo me lo deve stimolare a rispondere a quello che si è visto con qualche partita, che Tucker lo mena e lui cede. Quindi la mia idea di dominio offensivo deve, secondo me, viene più, cioè quello che penso possa essere più efficace contro di loro è cercare di sfruttare Davis come l'abbiamo sfruttato contro Portland, e che Davis abbia l'attitudine che ha avuto contro Portland di andare a rimbalzo offensivo, di seguire i tagli dei compagni, di essere, di muoversi tanto, perché se Davis si muove, cioè Tucker può fare quello che vuole, non ci arriva.
Poi adesso nei playoff Davis sta tirando con il 68% dal mid range. Se per caso dovesse continuare, non dico a tirare così, ma anche scendendo un poco, a quel punto davvero secondo me non ci sarebbe una serie, perché Davis può tirare in testa a Tucker, a Covington, cioè li può veramente devastare. Quindi speriamo che continui in questa striscia positiva.
Sì.
Tra l'altro anche lo stesso Covington aveva tirato un maluccio regular season, poi invece playoff ha rimesso un po' a posto la mira.
Covington è un giocatore, per me, io sono un amante di Covington. Io l'avrei preso da noi subito, se si fosse potuto.
Si poteva.
Invece
anche
la sorpresa di Houston in questi playoff
è Jeff Green.
Magari ne vuoi parlare tu, Filippo, tu che sei sempre attento alle altre squadre, non ai Lakers ovviamente.
No, sui Lakers dormo, non le guardo le partite, dormo. La notte ho altro da fare, tipo dormire. No, Jeff Green è stato veramente un fattore per Houston, perché non si credeva fosse più un giocatore. Invece D'Antoni, come al suo solito, riesuma tutti i cadaveri e ha trovato un posto anche per lui. Cioè, paradossalmente, un giocatore che tirava in regular season malapena il 35%, ai playoff si è ritrovato con una grande efficienza sia al tiro, ma soprattutto ha trovato un senso in campo e in difesa. Invece una cosa che volevo dire, e anche una domanda che volevo fare a Nello, era sempre sulla difesa dei Lakers però. Secondo te, perché io ora riguardavo un pochino gli highlights, la partita che facemmo il 6 febbraio, Westbrook-Davis come matchup in difesa, perché è l'unico modo per tenere dentro Davis un pochino più lontano dal perimetro, perché l'unico che praticamente non tira nei Rockets è Westbrook. Quindi secondo me questo qui potrebbe essere anche una chiave di lettura che potrebbe utilizzare Vogel in questa serie.
Nello è morto. Nello, sei Nello. Vivo? Se no vado io.
Facciamo una preghiera per Nello, dai, la facciamo tutti insieme. Ah, è vivo.
Ero vivo, ero solo rincoglionito col pulsantino.
Stavi parlando da solo.
Comunque sì, sta invecchiando Nello, io te lo dico, ragazzi, lo sento proprio nella voce, lo sento.
Avete ragione, io ho
provato, è una vita difficile Nello.
Maledetti, poi Filippo, insomma, cioè io pure voglio dire, te l'avevo messa un poco più gentile prima mentre ero muto, adesso te la metto un poco meno gentile perché mi hai pure preso per il culo.
Aia.
a parte gli scherzi. No, sai cosa è che uno magari ci può anche pensare, ma se metti il tuo migliore difensore contro l'attaccante più veloce della squadra avversaria, quelli la prima cosa che faranno è cercheranno di far fare due falli nel primo quarto a Davis. Subito. Cioè Davis in qualche modo tu devi anche considerarlo che deve stare quanto più possibile in campo, e metterlo su Westbrook significa metterlo in difficoltà, perché Westbrook con l'attaccato al palleggio tutto il tempo, non è che l'attaccato al palleggio per tirargli in faccia, cercherà di andargli a schiacciare sulla testa, perché magari due volte Davis lo stoppa, però due volte cioè con tanto contatto non sai mai che succede con gli arbitri, no? Quindi io personalmente no, non ce la vedo questa eventualità. Secondo me Davis seguirà Tucker inizialmente per cercare poi di rimanere con quello fra Covington e Tucker che sta più vicino a ferro, ma Davis dovrà correre, ragazzi, dovrà muovere i piedi in difesa.
No, più che altro secondo me su un certo punto di vista siamo corti. Se Westbrook ritorna in situazioni fisiche decenti è un po' una fregatura, perché se noi mettiamo Davis su Tucker che spesso sta nell'angolo e Westbrook fa una penetrazione e Davis va ad aiutare, Tucker è libero nell'angolo spesso e volentieri, quindi sì, quella secondo me è una cosa che ci potranno far male parecchio loro.
L'abbiamo detto prima,
ecco perché io ti dicevo Westbrook con Davis,
queste cose qua non si risolvono con un accoppiamento singolo. questa cosa qua la deve risolvere Vogel facendoci passare fisicamente i giocatori in difesa, quello che si fa un po' quando si difende il lato debole di una zona, cioè Davis deve stare quanto più vicino all'area, quindi quello dei giocatori dei Rockets che sarà più vicino all'area sarà l'uomo che marcherà Davis. Non c'è scampo da sta cosa, cioè i nostri giocatori passeranno il loro uomo a Davis tutte le volte che si avvicina in area, per evitare i secondi difensivi ovviamente. Quindi fra virgolette vedremo molto un Davis cambiare uomo, secondo me spesso in un'azione, perché è ovvio che D'Antoni proverà a portarlo fuori, ma Davis deve essere bravo a rimanerci dentro.
Io mi collego a questo discorso che innanzitutto condivido in Nello, e secondo me chi sarà importante è Vogel in questa serie. Vogel in questa serie dovrà fare 2 o 3 aggiustamenti per portarla a casa, perché a mio avviso i Lakers sono più forti dei Rockets, o meglio, i Rockets per me non sono una contender, e è chiaro che sono una squadra particolare, perché sono una squadra che giocano diverso dalle altre, e quindi non puoi affrontarla come affronti tutte le altre, ma io credo che Vogel sia in grado di fare questo. E ora vorrei anche dire perché secondo me i Rockets non sono una contendere. Vorrei dire 2 cose su D'Antoni. Io non sono un fan, per carità, D'Antoni è sicuramente un allenatore che ha innovato in NBA, è un bravissimo allenatore, ma io ho l'impressione che ci sia la percezione di considerare le squadre di D'Antoni come squadre tra virgolette matte, perché prendono 50-60 triple a partita e che quindi possano vincere o battere chiunque, possano essere una mina vagante. La storia di D'Antoni non dice questo, perché forse loro sono mina vagante all'interno della singola partita, ma non sono mina vagante all'interno di una serie. Se noi andiamo a vedere la carriera di D'Antoni in questi 15 anni, D'Antoni ha giocato 18 serie di playoff, ne ha vinte 9 e ne ha perse 9. Quando D'Antoni non ha avuto il fattore campo e non è stato favorito, ha vinto esattamente 0 serie e 6 ne ha perse. Quelle che ha perso favorito sono quelle che tra virgolette poteva comunque perdere, perché cioè quelle che ha perso col fattore campo, scusate, tipo quella contro i Warriors del 2018, che non possiamo di certo imputargli una sconfitta contro quella Golden State. Però la realtà è che appunto a mio avviso è un allenatore che va dove arriva la squadra, e io questo mi aspetto. I Rockets sono la testa di serie numero 4, non sono una squadra per me quest'anno a livello di Clippers, di Bucks, forse dei Celtics, da cosa hanno lasciato intravedere, non li vedo una contender. Quindi io mi aspetto che Vogel e le nostre stelle facciano la differenza per andare sopra questo, perché sennò c'è un problema grosso.
Io condivido in qualche modo il discorso di Luca, nel senso che io magari D'Antoni mi piace anche, però che ci sia un po' la percezione di un santone e poi in realtà dietro ci sia poco succo, mettiamola così, è vera, cioè nel senso, secondo me D'Antoni va capito quello che ha fatto 10 anni fa per il gioco, va molto rispettato, io fino a D'Antoni dei Sans, per carità, però poi dopo lì si è passato un po', secondo me la misura si è colmata un attimo, cioè ha fatto sfacelli dopo. Non
un allenatore che non ha mai vinto una serie dal nulla, che non ti aspettavi che vincesse, mentre
Luca alla fine lui si prende questo grosso rischio di tirare tante triple per un discorso proprio anche numerico, statistico. Se prendi tanti tiratori che possono scaldare la mano, se becchi la mano calda, bam.
Esatto, e secondo me il motivo per cui in singola partita può essere imprevedibile, ma all'interno di una serie di 7 partite è molto difficile che si scaldano 4 tiratori insieme e che tengono per 7 partite, fanno un upset o il contrario, quindi lui praticamente contro le squadre inferiori non esce, ma le squadre superiori non le batte, il che non è necessariamente un difetto, però se, come credo, noi abbiamo un roster superiore, io mi aspetto che Vogel risolva quelli che sono i due o tre interrogativi e si vada avanti nella serie.
Io direi che, diciamo ai nostri ascoltatori, che noi stiamo registrando lunedì sera, quindi ancora non sappiamo quale sarà l'esito di gara 6 tra OKC e Rockets, quindi direi che comunque due paroline sui Thunder dobbiamo comunque spenderle. Intanto diciamo che nei confronti stagionali noi abbiamo sempre vinto, se non sbaglio, correggetemi, sono state
sconfitta nella bolla.
Ah, vabbè, la bolla io non la considero regular season. Comunque in generale sono state sempre partite equilibrate, che però noi siamo riusciti a portare a casa nel quarto periodo. In generale i Thunder da dicembre in avanti, se non sbaglio, dal 1 dicembre in avanti, sono tipo la seconda o la terza squadra dell'NBA, hanno un rendimento allucinante e sono riusciti a trovare un equilibrio notevole con un quintetto un po' particolare, cioè con tre guardie, cioè Sga, Chris Paul, Schroeder, con Gallinari e Adams. Questo quintetto in regular season ha un net rating spaziale, ora non ricordo precisamente i dati, ma è uno dei quintetti migliori nella NBA. Poi nella parte finale di stagione è uscito fuori questo Dort, che si è rivelato essere un difensore clamoroso, e l'ho fatto vedere contro Harden in questo primo turno di playoff. In un eventuale matchup contro i Lakers, secondo me paradossalmente, cioè all'inizio penso che proveremmo con le nostre rotazioni standard con il doppio lungo, però la presenza dei tre piccoletti, delle tre guardie, ci potrebbe costringere paradossalmente ad utilizzare più la small ball contro i Thunder che contro i Rockets, perché comunque contro quei tre dovremo schierare necessariamente Caruso, KCP e Green insieme per tanti minuti, e quindi sarebbe una serie complicata da questo punto di vista, perché costringerebbe un po' a rivedere le nostre rotazioni, però in generale penso che ci accoppiamo abbastanza bene. Loro non avrebbero onestamente tante armi contro Davis, magari Dort potrebbe dare un po' fastidio a LeBron, ma niente di eccezionale, e quindi nel caso dovessero essere i Thunder la nostra squadra avversaria, cosa che onestamente non credo, penso che sarebbe una serie non particolarmente complessa per i Lakers.
Condivido che i Thunder sarebbero meglio dei Rockets da una serie di punti di vista proprio di matchup, cioè proprio di equilibrio delle partite, che in qualche modo per noi sarebbe più facile da spostare, mentre invece con i Rockets ce la vedo più che questi equilibri li possono spostare pure loro, mettiamola così, per il quantitativo di talento proprio in campo, anche perché brutto c'è, cioè Chris Paul comunque c'ha un'età, voglio dire, per quando stia giocando delle buonissime partite non fa più la differenza che faceva qualche anno fa.
Lo star power ancora, esatto. Oggi conta ai playoff, e quindi avere Harden e Westbrook, esatto, in una serie di playoff ti dà dei pensieri, ti fa fare degli aggiustamenti notevoli, quindi anche solo per questo i Rockets secondo me sono molto, sì, più temibili rispetto ai Thunder.
Sì, sì, ma sarebbe proprio un bel regalino averci i Thunder al secondo turno, con tutto il rispetto per i Thunder.
Più che altro i Thunder, adesso visto gara 5, mi sono sembrati abbastanza finiti fisicamente, cioè proprio erano sulle gambe.
Questa è l'altra domanda che ho pure io, perché gara 5 è stata un po' strana rispetto alle altre della serie, no? Le altre sono state più equilibrate. Io gara 5 ho visto poco.
Loro sono corti, sono parecchio corti.
Sì, no, ma perché? Infatti...
Per me... A parte il quintetto, poi c'è Schroeder che entra, c'è Beasley che si è rivelato un bel giocatore, ma poi finisce lì.
Su gara 5 dei Thunder faccio una considerazione. Il loro leader è Chris Paul, e penso che il giocatore NBA che più ha patito lo stress della situazione dei tre giorni è ovviamente stato Chris Paul, perché per il ruolo con l'associazione dei giocatori. E difatti Chris Paul ha giocato una brutta partita rispetto a gara 3 e gara 4, vedremo come starà in gara 6. Poi un altro che ha giocato molto male, che a me ha sorpreso e mi è dispiaciuto, è stato Gallinari, che veramente...
Sì, ma anche lui si è visto, era proprio...
Aveva iniziato bene la serie.
Passato, lui era proprio passato, cioè, non ne aveva veramente più.
Gallinari non, cioè, secondo me l'osservazione di che fisicamente non ci siano perché sono troppo corti è da fare. Poi loro comunque non hanno avuto, cioè, alla fine se guardi i minutaggi dei playoff, sì, Ferguson, Noel, ma è gente che non ti dà niente in campo. A questo livello qua non possono stare in campo, ragazzi. Cioè, lo stesso Dort, ragazzi, cioè, sì, per carità, difensore clamoroso, ma Dort tira il 25% dal campo.
Però guarda, su Noel, meglio Noel di Adams in questa serie finora.
Sì, vabbè,
per dirti.
Sì, però voglio dire, sì, vabbè, Noel... sì, da un certo punto di vista, diciamo, di contributo di Antangipos forse sì, però in generale Adams comunque è uno che capisce anche la pallacchestro in un altro modo, cioè soprattutto contro un difesa organizzativa come quella dei Lakers, capisci? Adams che passa il pallone un minimo meglio di quello che passa Noel. Però quello che dicevo io è che pure tutto questo entusiasmo su Dort, che per carità è difensore clamoroso, però io ripeto, oggi pomeriggio per curiosità ho guardato su due numeri e cioè Dort tira 12 tiri e tira 25% dal campo. È un attimo un numero che secondo me li penalizza, perché comunque... No?
Sì, sì, hai presente Robertson? Sì, hanno trovato uno più giovane. Non cambia niente, uguale.
Sì, lo so, però... Non lo so, un minimo Robertson, qualche canestrino dall'angolo... Non lo so, mettiamola che... Suo che sì, la vedo come Giuseppe, che per loro sarebbe proprio difficile accoppiarsi con noi... E noi alla fine, considerato che Sgava dentro, Schroeder va dentro, Crispolo comunque ormai va solo di mid range, per noi si potrebbe anche difendere drop cover, ci vuole questa gente qua,
Cioè, facilmente. Sicuro.
Ci vengono proprio a nozze, per drop coverage estremo, diciamo. Old school.
Ma io aggiungo che Sgava l'ho visto maluccio in difesa, e su Dort aggiungo che a me stupisce quanti tiri prende. Come dicevi tu, 12 a partita sono tanti. Mi chiedo come non riescano a nasconderlo un po' di più in attacco, ecco.
Ma secondo me il fatto che Gallinari non ci sia tanto fisicamente in qualche modo conta, perché quei tiri là li sta prendendo da Gallinari, secondo me. E poi comunque Sga non poteva continuare a giocare come aveva giocare, come ha giocato in regular season. Ragazzi, regular season Sga aveva giocato ad un livello spaziale. Cioè, io mi sarei meravigliato con un giocatore così, per quanto io sia un grande fan di Sga, mi sarei meravigliato che avesse continuato con quel tipo di attitudine, percentuali e concentrazione anche accettabile in difesa che si era visto durante la regular season. Sarebbe stato clamoroso. Secondo me, se Gavi fosse stato quella della regular season, adesso i Thunder sarebbero su e Dort tirerebbe di meno. Poi non so, cioè, io sono un po' dubbioso su sto Dort, nel senso che secondo me LeBron lo sta aspettando per dargli una bella ripassata nel caso si presentasse l'occasione,
anche perché ha una struttura fisica per cui si accoppia decisamente meglio a un Harden che a LeBron, perché è comunque piccolino, ha più un fisico per marcare un Harden. A LeBron deve un 10-15 centimetri buoni,
non so quanto è alto sinceramente, ma stavo guardando
1,90, infatti
che c'è, 1,90. Che c'è il nome assurdo, 6-3, quindi è 1,89. Cioè LeBron
sono tanti.
Sì. Comunque vi faccio notare che in un podcast sui Lakers LeBron è la prima volta forse che lo citiamo seriamente. Per quanto siamo abituati veramente alla sua grandezza, cioè in serie di preview avevamo detto che poteva chiudere la serie contro Portland tranquillamente a 30 più 10 più 10 e non ci è andato tanto lontano,
Però per quanto abbia fatto grandi numeri, onestamente non c'è stato bisogno di vedere un LeBron chissà quanto stellare, perché poi insomma fra Davis, Caruso, insomma ha avuto un supporting cast che gli ha dato una gran mano a questo giro.
Ma diciamo che Davis che gioca così ti dà una bella mano sempre.
Sì. Speriamo che anche LeBron continui a tirare così, perché ha... Anche lui ha tirato benissimo da tre nella serie con Portland, sì, che non è sicuramente un avversario credibile. Vediamo come andrà nei prossimi turni.
Vabbè ragazzi, insomma, abbiamo parlato di passato, abbiamo parlato di futuro e adesso facciamo le nostre classiche figuracce. Giuseppe, pronostici. Sai che devi farlo doppio, perché noi non sappiamo ancora con chi giocheremo.
Che cazzo, volevo vedere un poco come vi adattavate voi e poi fare il mio pronostico.
Ah no, sei il primo.
Va bene, allora, se ok sì, ma non credo, è un 4-1 abbastanza semplice secondo me. Se Houston sono un po' indeciso, ma visto che è il momento della fiducia, dico che vinciamo 4-2. Inizio stentato, probabilmente perdiamo gara 1 perché, come spesso è accaduto nelle ultime settimane, siamo un po' giù. Houston invece è bella pronta, e però poi cresciamo nel corso della serie.
Filippo.
Allora, se contro Oklahoma direi un 4-1 pure io, per noi. Contro Houston 4-3, però non so per chi. Perché poi gara 7 in campo neutro è un po' un animale strano.
Ma come non so per chi?
Non lo so, gara 7 e poi diventa strano.
No, la sbilancia di cazzo. Non so per chi. 4-3.
Nello. No.
4-3
per piacere, puoi intervenire?
Non si dice. 4-3, però non so per chi.
Io lo starò pensando a Filadelfia, chissà se roba.
Va bene, lo dici la
magari
tua.
Magari una preview, poi mi sbilancerò, quindi dovrete leggerla per scoprire.
Ah, guarda, sono tutti lì che aspettano.
Io ho visto che c'è la fila dove abita Filippo fuori dalla porta di Filippo. Danno i numeri per entrare.
Dai Nello, dici la tua.
Allora, secondo me contro che sì, come dicono Giuseppe e Filippo, 4-1 proprio abbastanza agevole. Contro Houston io pure ho paura di una gara 7, però io penso che la vinciamo una gara 7 contro Houston, nel senso, se li portiamo a gara 7 loro probabilmente saranno più smazzati di noi. Però io ho fiducia, nel senso, beh, diciamo 4-2, però la possibilità che si finisca a 7 secondo me ci sta contro Houston,
perché vogliamo evitarci l'infarto di una cazzo di gara 7.
Esatto.
Beh, io dice, dopo
almeno gara al secondo 2010, turno,
cioè dai, dopo gara 7 2010 in finale NBA, che vuoi contro i Celtics, che gara 7 vuoi più nella vita? Cioè io l'ho vista la gara 7, dopo quella, se non sono morto allora non muoio più.
Questo è pure vero.
Luca.
E se la gara 7 ci fosse esattamente 10 anni dopo con le stesse squadre in campo? Comunque non corriamo troppo oltre, fermiamoci a questo pronostico qua. Io dico che innanzitutto il pronostico è che passa Houston alla 7 contro OKC, e poi secondo me 4-2 come hanno detto la maggior parte di voi.
Bene.
Io dico 4-0 contro OKC e dico che vinciamo 4-3 con Houston, e sono d'accordo con Giuseppe, ovvero con un inizio complicato, e a parer mio loro hanno sempre un vantaggio sulle prime gare di un turno playoff, perché sono fatti talmente tanto strani che poi dopo hanno il vantaggio nell'immediato, e poi se hai un coaching staff di livello trovi gli adattamenti giusti e riesci ad ingabbiarli. E ma quindi dico 4-3.
Sono d'accordissimo con Kiko. Questa cosa l'avevo pensata pure io, però sono un incoglionito stasera, non l'ho detta.
e si ricollega giustamente al mio discorso su D'Antonio.
Ah, pensavo sull'età.
Filippo, io dice Luca, ora sta pigliando per il culo pure a te. Adesso.
Beh, ma ha ragione su quello, devo starci.
La situazione...
Visto che Nello è così giù, proporrei di fare andare Filippo a casa sua per 3 giorni, così magari si...
Io l'ho a fuoco della notte.
Ma ricordiamoci, un Filippo a Zurigo c'è.
Non lo seguo più, ragazzi.
Chiudiamo la puntata. Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Anello.
Ciao.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco, e ci risentiamo come sempre martedì prossimo dei Che Speaker Corner. Ciao a tutti.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.